Allora, questa sera di per sé
dobbiamo finire anche questo librettino che è il libro dei giudici, no? Come abbiamo già cominciato a fare con le figure che abbiamo cercato di vedere.
Poi avremo un altro librettino piccolissimo, 4 capitoli, un po' sconosciuto, ma che fa parte dell'epoca dei giudici. Esattamente, fa parte del periodo in cui Israele deve fare i conti con i cosiddetti Moabiti, il popolo che abbiamo incontrato nelle varie vicende dei giudici, no? Ed ecco il piccolo libretto che porta come titolo Ruth. Ecco, faremo quello che completa così il periodo dei giudici. Momento, il periodo dei giudici inteso, questi giudici che durano pochi anni, per entrare, o che hanno poca rilevanza, diciamo, di stabilità, per entrare poi nell'ultimo giudice, diciamo così, che ha stabilità, però che ha una novità, è un giudice profeta, quindi una visione nuova ancora, che è appunto incarnata nella figura di Samuele, che fa da passaggio tra questa storia dei giudici, più che altro condottieri, perché sono quelli che devono combattere contro quei popoli che vogliono in qualche modo opprimere Israele, e fa da ponte tra questo periodo e il periodo poi della monarchia. Ecco, questo passaggio caratterizzato dalla figura di riferimento appunto di Samuele, profeta e giudice, altra caratteristica, altro personaggio originale. Però stasera appunto dobbiamo finire
questi passaggi del giudice. Allora, eravamo arrivati, se ricordate, alla morte di Gedeone, giusto? Questa morte di Gedeone, che purtroppo, come sempre,
è commentata così dal libro dei giudici. Dopo la morte di Gedeone, gli israeliti si prostituirono di nuovo con i Baalim e fecero loro dio Baal. Gli israeliti quindi si dimenticarono del loro dio Yahweh, che li aveva liberati dalle mani di tutti i nemici che li circondavano, e non serbarono alcuna gratitudine alla casa di Yerubal, che è Gedeone. Che ora ha fatto tutto il bene a Israele. E dunque siamo nella situazione di sempre: tutte le volte che c'è appunto la morte del giudice, c'è la deviazione di Israele. Allora, cosa succede adesso? È morto Gedeone e c'è questa situazione. Questa volta, però, la situazione è abbastanza grave. Perché? Perché succede un fatto molto, molto, molto di rilievo. Perché adesso in Israele si comincia a pensare a una monarchia, comincia a entrare l'idea della monarchia. Ma perché cosa? Perché si copia dagli altri popoli, ovviamente, no? Gli altri popoli hanno un re, e perché noi non dobbiamo avere un re? Allora, c'è subbuglio in Israele, vogliamo anche noi la monarchia. E chi è, diciamo, qual è la voce che comincia a insinuare questa prospettiva in Israele? Un certo Abimelech. E qui c'è questa storia di Abimelech. Innanzitutto, chi è questo Abimelech? Una cosa curiosa. è figlio di Gedeone. E qui c'è una curiosità. Però è un figlio, oggi diremmo, no? È un figlio bastardo. Perché Gedeone ha questo figlio da una prostituta, che è a Sichem. Ma sapete che Gedeone aveva 70 figli. Ed erano figli giusti. Solo questo era figlio, tra virgolette, bastardo. E cosa fa questo Abimelech? Questo Abimelech dice: io sono figlio di Gedeone, però abito fuori da Israele, abito a Sichem. E cosa fa? Dice: adesso devo fare una cosa. Se Gedeone è morto, adesso il comando di Israele lo prendo io. E cosa fa? Fa un'azione terribile. Innanzitutto si mette d'accordo con i cosiddetti signori, la classe aristocratica, no? Di Sichem. Va lui a uccidere i suoi 70 fratelli. Li uccide tutti. Tra questi, però, uno solo si scappa, un certo Yotam, che si è nascosto. Ma Abimelech è convinto che adesso può fare il re. E allora raduna questi signori, questa aristocrazia di Sichem, e praticamente si fa nominare re. La cosa si diffonde in Israele e allora sbuca fuori il famoso Yotam, quello che era riuscito a scappare dall'eccidio. E qui c'è un passaggio bellissimo, tra l'altro, il passaggio che ci dice questo discorso che Yotam fa, ma non lo fa davanti a un'assemblea qualsiasi, va sulla collina del Garizim, interessante, va sul monte Garizim che si trova in Samaria. E questo monte Garizim, su cui adesso Yotam farà questo discorso, diventerà poi in seguito il monte su cui Geroboamo costruirà il tempio, e in quel tempio metterà il famoso vitello d'oro quando ci sarà la scissione con il regno di Giuda. Perciò già qui viene nominato questo monte Garizim come il monte da cui parte qualcosa che vuole avere un sapore divino. E infatti il discorso che fa Yotam è un discorso che ha un sapore di profezia. E cosa dice Yotam? È curioso quello che dice, perché è abbastanza originale. Va su questo monte, su questa collina, e racconta una favola che se fosse stato qui sarebbe stata una delle tante favole di Fedro, o comunque di Esopo, ecco. Perché la favola, che diventa poi una parabola, sta in questi termini. Dice: ascoltatemi, signore di Sichem, e che Dio ascolti voi. Sentite, un giorno gli alberi si misero in cammino perché dovevano andare a eleggere un re che regnasse sopra di loro. Allora andarono dall'ulivo e gli dissero: regna sopra di noi. E l'ulivo rispose: e io dovrò rinunciare al mio olio con il quale si rende onore agli uomini e agli dèi per andare ad agitarmi al di sopra degli altri alberi? Allora gli alberi si rivolsero al fico. Ma vieni tu a regnare su di noi, rispose il fico. Dovrò forse rinunciare alla mia dolcezza, ai miei ottimi frutti, per andarmi ad agitare al di sopra degli altri alberi. Allora gli alberi andarono dalla vite. Ma vieni tu a regnare su di noi, rispose la vite. Dovrò forse rinunciare al mio mosto, che dà gioia agli dèi e agli uomini, per andare a agitarmi al di sopra degli altri alberi. E allora gli alberi tutti insieme dissero al rovo: ma vieni tu a regnare su di noi, rispose il rovo agli alberi. Se avete davvero intenzione di eleggere me come vostro sovrano, venite a ripararvi alla mia ombra, altrimenti un fuoco uscirà dal rovo e divorerà i cedri del Libano. Ecco, questa è una parabola molto serpiente, molto intelligente. E con questa parabola qual è l'obiettivo di Jotam? Prima di tutto, l'obiettivo è di demolire ovviamente la figura di Abimelech, che viene paragonata a un rovo. Ma il rovo accetta di essere re, e la parabola dice no, perché? Perché il re, il rovo, non ha niente da dare di loro, ha solo dei problemi. E Jotam dice: Abimelech vi distruggerà, perché Abimelech ha bisogno di voi, ma per se stesso, perché non ha niente da darvi, perché è pericoloso. Prima vi accattiverà e poi vi distruggerà. E Jotam però, dopo questo discorso così aperto, così sfacciatamente aperto, cosa deve fare? Jotam fuggì e si mise in salvo a Beer, dove si stabilì per paura del fratello Abimelech. Ma cosa succede a Sicche? Abimelech tenne il potere su Israele per 3 anni. Poi il re, e qui dobbiamo capire sempre il linguaggio, Poi Yahweh mandò uno spirito malvagio fra Abimelech e i signori di Sichem, i quali si ribellarono contro Abimelech, facendo ricadere la violenza perpetrata contro i 70 figli di Gedeone e il loro sangue su Abimelech, che era loro fratello, e li aveva uccisi, e sui signori di Sichem, che lo avevano incoraggiato a uccidere i suoi fratelli. Allora i signori di Sichem, in segno di sfida, tendevano insidie sulla cima dei monti per depredare tutti i viandanti, e la cosa fu riferita ad Abimelech. E così incomincia la rivolta contro Abimelech. E però Abimelech viene poi ucciso, no? E viene ucciso in un modo molto brutto, no? Perché Abimelech continuava l'assalto alla città per tutta la giornata per distruggere questi suoi nemici, finché non riuscì a espugnarla. Uccise gli abitanti, la distrusse spargendovi sale. Quando i signori della rocca di Sichem si resero conto delle intenzioni di Abimelech, si rifugiarono nella cripta del tempio. Abimelech, appena seppe questo, incendiò la cripta e uccise questi. Allora ancora una volta Dio fece ricadere su Abimelech il male che aveva fatto. Perché? E perché vi era in mezzo alla città una rocca possente, un'altra rocca, no? Dove si erano rifugiati tutti. Abimelech, appena giunto ai piedi della rocca, ne cominciò l'assalto, riuscendo a spingersi fino alla porta che voleva incendiare. Ma una donna gli gettò sulla testa una macina da mulino, fracassando il cranio. Subito Abimelech, chiamato il suo scudiero, gli ordinò di sguainare la spada e di finirlo, perché non si dicesse che era morto per mano di una donna. morì trafitto dallo spugnero.
L'orgoglio maschile,
sì. Quando gli uomini di Israele videro che Abimelech era morto, se ne tornarono ciascuno al suo paese. E così finì la tirannia di Abimelech. Questo episodio che vedete, tentativo di monarchia, ma siccome non era nel progetto di Dio, ovviamente non dura. E questo è il senso, no? Quando appunto dice che uno spirito maligno fu mandato da Yahweh, per capire bene questo, non è Yahweh che ti manda lo spirito maligno, assolutamente, semmai va lontano, no? Ma vuol dire, siccome che Abimelech ha agito sempre in disobbedienza a Dio, senza mai consultarsi con Dio, ovviamente, da chi era guidato Abimelech, se non dallo spirito maligno? Ma qui c'è la famosa logica. Lo spirito maligno ha una logica ben precisa, ti innalza, ma dopo che ti ha innalzato, ti precipita. Ricordate questa lettura che viene poi confermata molto 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 più avanti, verso gli all'anno 100 avanti Cristo, no? Quando appunto nel libro della Sapienza viene spiegato proprio questo meccanismo, no? Che è quello che usa lo spirito malvagio. E la Sapienza lo dice chiaro: lo spirito ti porta fin in alto, poi ti getta giù. Lo spirito, finché ti ha conquistato, ti dà la sensazione di farti diventare forte, perché lui ti rafforza, ma con la sua forza. Ma la sua forza ti spinge fin ad essere, in un certo senso, quasi l'assoluto. E quando sei l'assoluto, lui si ritira, ti abbandona, e tu non sei capace di mantenere il tuo assoluto, ti autodistruggi. Ti getta giù. Ecco, questo voleva dire che appunto Yahweh mandò uno spirito malvagio tra Abimelech e il signore di Sichem. Questo Abimelech, che si autodefinisce re senza consultare Yahweh, è in balia dello spirito malvagio. E qui ovviamente qual è il testo che sottende? Il testo che sottende è sempre il testo di Genesi, no? Il serpente che dice appunto all'uomo, e noi Adamo, no? Diventerete come Dio, quindi è l'innalzamento. Però il serpente, dicendo diventerete come Dio, non prospetta le conseguenze di questa scalata, ma Dio l'aveva detto: morirete. Solo che quando sei abbagliato da questo spirito non ricordi più quello che Dio ti ha detto: morirete. Se tu l'avessi ricordato mentre il serpente ti parlava, non avresti accettato la proposta del serpente. Ma il diavolo è molto astuto, perché ti confonde. Per cui mentre lui ti parla, dalla tua mente sparisce qualsiasi altra cosa, perché lui si impone, ti domina. Ecco questo messaggio. Abimelech, si potrebbe dire, Dio l'ha castigato, ma non è vero. Abimelech è stato castigato da quello stesso spirito che l'ha innalzato, perché l'ha innalzato mettendolo nella condizione di essere rifiutato, perché il diavolo è solo autore di divisione, è solo autore di spaccatura. Quindi Abimelech non poteva che portare spaccatura in mezzo al popolo, il famoso rogo da cui esce il fuoco e brucia. Il rogo è spinoso, fa male. Ecco questo personaggio messo lì con questa icona, no? Che è appunto un'icona dell'uomo che sfida Dio e vuole assumere il comando di Israele, popolo di Dio, senza consultare Yahweh. È il diavolo che tenta appunto lo spirito maligno, che tenta appunto di ancora una volta è distruggere il popolo di Dio. Muore. E cosa succede? Dopo Abimelech, adesso qui c'è una serie di giudici che sono solamente ricordati, un certo Tola, egli giudicò Israele per 23 anni, poi morì, ma non c'è niente di rilievo. E dopo di lui sorse Jair, il quale giudicò Israele di nuovo per 22 anni. Aveva 30 figli che cavalcavano su 30 asini e governavano altrettante città nella regione del Galad. Quando Jair morì, fu sepolto a Camon, quindi anche qui non si sa bene cosa abbia fatto. Ha fatto il giudice per 22 anni. Ma morto Jair, il ritornello ritorna. Ripresero a compiere ciò che mai agli occhi di Yahweh, prestando culto al Baal, alle Astarti, agli dei di Aram, agli dei di Sidone, agli dei di Moab, di Moabiti, agli dei degli Ammoniti, agli dei dei Filistei. Abbandonarono Yahweh e non adoravano più. Qui ogni volta peggiora la situazione. Esplose allora contro Israele l'ira di Yahweh. Adesso abbiamo capito cosa vuol dire. Il quale consegnò gli israeliti, questa volta, nelle mani dei filistei e degli ammoniti. E i filistei e gli ammoniti iniziarono una spietata oppressione degli israeliti che durò 18 anni. Ne furono colpiti tutti gli israeliti che abitavano al di là del Giordano, nella regione ammonita del Galaad. Allora, come sempre, gli israeliti gridarono a Yahweh: abbiamo peccato contro di te perché abbiamo abbandonato il nostro Dio per prestare il nostro culto ai Baali. Ma Dio rispose: quando gli egiziani, gli ammoniti, i filistei, i sidoniti, gli amaleciti vi opprimevano e voi alzavate il vostro grido a me, io vi ho salvato ormai. Ma nonostante questo, voi mi avete abbandonato per servire altri dei. Per questo non voglio più salvarvi. Andatevene a implorare l'aiuto dagli dei che vi siete scelti. Penseranno loro a salvarvi nel tempo della vostra oppressione. Allora Israele, abbiamo peccato, fatto di noi quello che vuoi, ma oggi liberaci, ti imploriamo. Gli israeliti allora eliminarono di mezzo a loro gli dei stranieri, tornarono ad adorare Yahweh, il cui animo non poté più resistere alle sofferenze del suo popolo. Dio. Allora, cosa si fa qui? Bisogna pensare che il popolo, i capi, cercavano chi sarebbe stato l'uomo che avrebbe intrapreso la guerra contro gli ammoniti. Appare un'altra figura, Jefte. Questa figura, che cosa si può dire di questa figura? Ma questa figura, anche questa, è abbastanza di passaggio, anche se le sue imprese sono state imprese di liberazione, perché Jefte fu giudice in Israele per 6 anni, poi morì e fu sepolto nella città di Safon, eccetera, no? Andiamo. E dopo questo giudice, un altro, Ibsam, un giudice anche questo di poco, Elon di poco, Abdon di poco. E allora tutti durano circa dai 10 ai 20 anni, grosso modo, sino ad arrivare finalmente al cosiddetto ultimo giudice della serie condottiero. L'ultimo giudice che tutti conosciamo, il famoso Sansone, il quale chiude un po' la dinastia di questi giudici guerrieri. Vediamo la curiosità di questo Sansone,
perché Sansone davvero
è curioso nella sua presenza, no?
Cominciamo a vedere la situazione e capiamo anche come è strutturata.
Israele è schiavo,
Israele riprese di nuovo a compiere ciò che male proprio di Yahweh,
il quale li abbandonò stavolta, prima in mano agli ammoniti, stavolta in mano ai filistei per 40 anni.
È sempre simbolica la cosa, no?
40 anni è una quantità di anni significativa. In Egitto quanto erano stati?
400 anni.
Il deserto quanto doveva durare? 40 giorni, invece è durato 40 anni. Adesso di nuovo i filistei opprimono da 40 anni. E adesso però, in questa situazione di oppressione dei filistei, teniamo presente che sono oppressi però nella propria terra, gli israeliti. E tra questa, in questa situazione di oppressione, emerge una storia che davvero cambia la situazione. E qual è questa storia? È la storia di un uomo che si chiamava Manoà, la cui moglie, adesso leggendo questo, risentite tutti gli schemi biblici, la cui moglie, essendo sterile, non aveva avuto figli. Ci riportiamo a Sara. A questa donna apparve una volta un messaggero di Yahweh. Sentite il racconto di Abramo, la stessa cosa, un messaggero di Yahweh che gli disse: per quanto tu non abbia avuto figli, data la tua sterilità, tu concepirai e darai alla luce un figlio. Ma adesso, qui c'è un particolare, devi astenerti dal bere vino, dal bere sicera sono gli alcolici praticamente, no? Dal mangiare cose impure, perché il figlio che tu concepirai e darai alla luce sarà Nazir di Dio fin da quando sarà nel tuo grembo. Per questo il rasoio non dovrà mai accostarsi alla sua testa e gli comincerà a salvare Israele dall'oppressione dei filistei. Questo è quanto l'annunciatore dice a questa donna, la moglie di Manoà. Ma è interessante capire adesso la configurazione di questo figlio che dovrà nascere. E qui c'è questo particolare, no? Sarà un nazir. Che cosa vuol dire? Allora, il testo di Giudici, abbiamo detto, viene scritto tra il decimo e il sesto secolo, quindi è scritto nel periodo in cui già esiste la monarchia, e quindi ci sono già tutte le cosiddette leggi di Israele che sono in pieno svolgimento, no? E tra le leggi religiose di Israele contenute nel libro che raccoglie le leggi, e cioè il libro dei numeri, c'è anche questo capitolo, il capitolo sesto, che parla di questa speciale condizione, il cosiddetto nazireato. Nazir. E che cos'è questo nazireato? Allora, il Signore parlò a Mosè e disse: parla agli israeliti, quando un uomo o una donna farà un voto speciale, il voto di nazireato per consacrarsi al Signore, sia sterrà dal vino, dalle bevande inebrianti, non berrà aceto di vino né aceto di bevande inebrianti, non berrà liquori tratti dall'uva, non mangerà uva né fresca né secca. Per tutto il tempo del suo nazireato non mangerà alcun prodotto della vite, dai chicchi acerbi alle miace. Per tutto il tempo del suo voto di nazireato, il rasoio non passerà sul suo capo, finché non siano compiuti i giorni per i quali si è votato al Signore. Starà sacro. Lascerà crescere liberamente la capigliatura del suo capo. Per tutto il tempo in cui rimane votato al Signore, non si avvicinerà a un cadavere. Si trattasse anche di suo padre, di sua madre, di suo fratello, di sua sorella, non si renderà impuro per loro alla loro morte, perché porta sul capo il segno della sua consacrazione a Dio. Per tutto il tempo del suo nazireato, egli è sacro al Signore. Se qualcuno gli muore accanto all'improvviso e rende impuro il suo capo consacrato, nel giorno della sua purificazione si raderà il capo. Se lo raderà il settimo giorno, l'ottavo giorno porterà due tortole e due piccoli di colombo al sacerdote all'ingresso della tenda del convegno. Il sacerdote ne offrirà un sacrificio per il peccato e l'altro in olocausto e compirà il rito di espiazione. Consacrerà di nuovo al Signore i giorni del suo nazireato, offrirà un agnello all'anno come sacrificio per il peccato, i giorni precedenti decadranno perché il suo nazireato è stato reso impuro. Questa è la legge per il nazireato. Questa legge per il nazireato, che ha promesso la sua offerta al Signore per il suo nazireato, oltre a quello che è in grado di fare in più, secondo il voto che avrà emesso. Così gli farà quanto alla legge del suo nazireato. E avanti. Allora, era questa forma che vedete è molto posteriore, all'epoca dei giudici, però viene subito applicata, quasi direi in modo retroattivo, già a questo Sansone, perché bisognava spiegare un po' la specialità di questo giudice. E allora a che cosa è legata la specialità? È legata a questo, è legato a che questo Sansone è un consacrato a Yahweh, ma consacrato dal grembo di sua madre. E quindi è come se si dicesse: questo Sansone nasce con la struttura del consacrato, ma dovrà essere istruito a mantenere questa consacrazione al Signore. Quindi dovrà essere educato nella legge del nazireato. E infatti, che cosa succede? Allora, la donna, prima di tutto, andò a raccontare la cosa al marito. Ho incontrato un uomo di Dio che all'aspetto sembrava un suo messaggero. Non gli ho domandato da dove veniva. Egli non mi ha detto il suo nome, ma mi ha predetto che concepirò e darò a luce un figlio e che sarà un nazireo. Allora, Manoah, bellissima questa figura, no? Si rivolse a Yahweh con questa preghiera: ti prego, Signore, fa che l'uomo di Dio che tu hai inviato venga ancora una volta a indicarci che cosa dobbiamo fare del bambino che deve nascere. E per lui era il segno che allora era vero. Dio esaudì la preghiera di Manoah. E così il messaggero di Dio si presentò ancora una volta alla donna, mentre era nei campi, e suo marito non c'era. La donna corse subito ad avvertire il marito che le era apparso lo stesso uomo che aveva incontrato l'altra volta. Manoah seguì sua moglie e, raggiunto l'uomo, gli domandò se era lui che aveva parlato con sua moglie. Avuta la risposta affermativa, Manoah disse: quando la tua parola si compirà, quali saranno le norme che dovranno regolare la vita del bambino? Gli rispose: il bambino deve astenersi da tutto ciò che ho già detto a sua madre. Non deve cibarsi di nessun prodotto della vigna, né berrà vino sicera, non deve mangiare niente di impuro, insomma, deve astenersi da quanto proibito a sua madre. Allora Manoah disse al messaggero: Noi vogliamo trattenerti per prepararti un capretto. Ma il messaggero rispose: anche se tu mi tratterrai presso di te, non mangerò delle tue vivande. Ma se vuoi farmi un olocausto per Yahweh, offro pure. Allora Manoah chiese al messaggero di Yahweh quale fosse il suo nome, perché quando le sue parole si fossero avverate voleva fargli onore. Ma quelli rispose: ma perché non sapere il mio nome? Esso è al di sopra della comprensione umana. Allora Manoah prese il capretto, offrì sulla pietra a Yahweh il sacrificio. Ora avvenne che mentre la fiamma saliva all'altare verso il cielo, il messaggero di Yahweh si staccò dal suolo, ascendendo con la fiamma. A tale vista, Manoah e suo moglie si postarono al suolo in adorazione. La donna, poi, dette alla luce un figlio, al quale pose nome Sansone. Il bambino crebbe, benedetto da Yahweh, lo spirito di Yahweh cominciò ad agire sopra di lui, e Sansone cresceva. E questa è un po' la nascita, però attenti, questa nascita qua ha un messaggio, ovviamente.
Quel messaggio che poi in altri passaggi, in altri modi, verrà ripreso per narrare la nascita,
abbiamo detto prima, la nascita di Isacco, che fa da punto di riferimento. Poi, la nascita a seguito, la nascita di Giovanni Battista. Elisabetta, sterile, nella sua vecchiaia, però a Giovanni Battista. Adesso qui è anche Sansone.
Ma è interessante anche capire ancora una volta come Manoah è un uomo che davvero vuole avere dentro di sé il discernimento. Si introduce il tema del discernimento, no? Non è più come Gedeone, attenzione. Non è che Manoah si possa paragonare con Gedeone che chiede il segno del vello, no? Manoah è una figura più spirituale, diciamo, no? Perché Manoah sta dicendo: ma io ci posso credere, ma devo essere sicuro. E allora questa scrupolosità di Manoah è la novità di questo testo. Però, avete notato, è una richiesta di chiarificazione, ma molto discreta. Non chiede dei segni, chiede solo dire: rassicurami che sei proprio tu. È un passo avanti, da Gedeone. E naturalmente anche questo annunciatore, no, che non si ferma a mangiare il capretto, questo annunciatore che non consegna il suo nome, questo annunciatore che sparisce poi con la fiamma dell'olocausto, ha un significato. E certo, noi lo sappiamo, no, come dobbiamo interpretare le apparizioni. Le apparizioni vanno interpretate proprio così, le apparizioni dell'Antico Testamento, vanno interpretate proprio così, come questo travaglio interiore dell'uomo per poter arrivare alla certezza che quella parola è parola di Dio. E naturalmente Manoah fa tutto questo suo cammino che non è confermato, diciamo così, da risposte umane. Dimmi il tuo nome, no. Mangia il capretto, no. Cioè, sono risposte che non ti sono date con dei segni concreti, devi credere. Quello che poi Gesù dirà alla fine, no? Quando apparirà da risorto a Tommaso: ma beati coloro che crederanno senza aver veduto. Certo, Manoah anticipa proprio questo. E infatti succede,
Sansone nasce.
Poi qui incomincia tutta la leggenda di Sansone, una leggenda curiosissima, no? Perché subito Sansone mostra il suo lato debole. No, il suo lato forte. Perché Sansone va e si è innamorato, in poche parole, proprio l'innamoramento di Sansone. E questo innamoramento di Sansone con una donna che non appartiene al suo popolo, tra l'altro. Ha trovato una donna filistea. E quindi, come mai Sansone va a innamorarsi di una filistea? Ma Sansone rispose: prendimi quella donna perché è lei che mi piace. Suo padre e sua madre non sapevano, non sapevano che ciò avveniva per volontà di Yahweh, il quale cercava un modo per provocare i filistei. Sentite che interpretazioni, che in quel tempo dominavano Israele. Infatti, Sansone è preso dal Signore perché? Perché liberasse Israele dal dominio dei filistei. Quindi Sansone, ma sicuramente in un modo inconscio, va e si innamora di una donna filistea. E lui segue quello che sente, con insistenza, e lo dice anche, prendimi quella perché è lei che mi piace. Forse Sansone non si stava spiegando come mai si innamora di una filistea, ma giustamente il testo dice, ma dietro ci stava un progetto di Dio. Anche qui l'interpretazione da capire, perché questo viene detto dopo, viene interpretato dopo. Dopo che cosa? Dopo quello che è successo a Sansone, il quale mentre andava verso questa donna, una volta Sansone era andato appunto a Timna, in questa città in cui appunto trova questa su una giovane donna filistea, tornò indietro per dire a sua madre che ha visto questa donna, no? E poi, mentre ritorna, Sansone mosse dunque alla volta di Timna con suo padre e sua madre per andare a conoscere, far conoscere questa donna, e incontra prima grande impresa, il famoso leone, perché Sansone è legato a un leone. Perché? Cosa fa questo leone? Questo leone, ruggendo, incontra Sansone. Questi, investito dallo spirito di Yahweh, senza avere niente in mano, squartò il leone, come si squarta un capretto. Però non raccontò la sua impresa né a suo padre né alla sua madre. Poi continuò sul viaggio per incontrarsi con la donna. Qualche giorno dopo, rifacendo di nuovo la strada per andare a sposarla, lasciò la strada per andare a vedere la carcassa del leone e trovò che dentro la carcassa le api gli avevano fatto un favo pieno di miele. Tiratelo fuori, si mise in cammino tenendolo in mano e mangiandolo. Raggiunti suo padre e sua madre, ne offrì anche a loro, che ne mangiarono, ma non raccontò loro che aveva preso quel miele nella carcassa del leone. Il padre di Sansone si presenta poi alla casa della donna, dove Sansone offrì il banchetto. Quando furono tutti a banchetto, comincia a liberarsi Sansone. Sansone disse a tutti gli invitati, però investito sempre dalla sua iniziativa, Sansone dice: voglio proporvi un enigma. Se vi riuscirà a ritrovarne la soluzione, siamo tra i filistei, la soluzione di portarmela nei 7 giorni del banchetto, io vi darò 30 tuniche e 30 vestiti. Ma se non vi riuscirà di risolverlo, sarete voi a darmi 30 tuniche e 30 bei vestiti. Ed essi gli risposero: va bene, facci sentire l'enigma.
E allora Sansone racconta e dice: da colui che mangia è venuto fuori cibo, dal forte è uscito qualcosa di dolce. Dopo 3 giorni nessuno riusciva a risolvere l'enigma. Fu così che al 7° giorno essi si rivolsero alla moglie di Sansone. Seduci tuo marito perché ci dia la soluzione, altrimenti daremo fuoco a te e alla casa di tuo padre. Ci avete invitato qui per derubarci? Allora la moglie di Sansone si mise a piangere fra le braccia di Sansone e diceva: però tu mi odi, non sei innamorato di me.
Anche adesso succede.
Non sei innamorato di me. Tu hai proposto un enigma a quella della mia gente senza dire la soluzione. Ma non l'ho detta neanche a mio padre e mia madre. Perché dovevo dirlo a te? Ed essa continuò a piangere fra le sue braccia per 7 giorni. Fino al 7° giorno, allora Sansone, non resistendo più alle insistenze della donna, finì con lo svelare la soluzione, che essa subito vuole finire la sua gente. Così, il 7° giorno, prima che tramontasse il sole, gli uomini della città dissero a Sansone: che cos'è più dolce del miele? E che cos'è più forte di un leone? Rispose loro Sansone: se mi aveste arato con la mia gioventù, non avreste risolto il mio. Ma qui il segno. Allora, investito dallo spirito di Yahweh, Sansone uccise 30 uomini, tolse le vesti che avevano, poté così dare le 30 vesti a coloro che avevano risolto l'enigma. Ma ormai, in preda allo sdegno, se ne tornò a casa di suo padre, in quanto la moglie di Sansone fu data in sposo a un suo amico. Allora, questo primo episodio, un po' strano, vedete, molto strano, però ha un senso. Qui ci viene delineato Sansone nella sua interiorità. Come ci appare Sansone? Sansone questa volta ci appare ancora come il modello, la vicenda di Sansone si ripone ancora come il modello di quello che veniva raccontato poi nel libro di Genesi. Ritorna qui. Come è avvenuta la caduta di Eva e di Adamo? Con la stessa procedura. Perciò, come dire, che cosa è successo in Sansone? Che esperienza ha fatto Sansone? Ha fatto un'esperienza terribile. Ha fatto l'esperienza di, in un certo senso, tradire Dio, ma facendosi, in un certo senso, condizionare da quello che è stata la sua donna, sua moglie. Ma di chi è questa azione? Ecco, la chiave di lettura è Genesi. La quale chiave di lettura, però, non ci deve portare a dire è colpa della donna, attenzione, ma ci deve portare a dire è il progetto di Satana. Perché? Perché Satana sa che cosa deve fare per far cadere l'uomo. Fa cadere prima la donna e poi fa cadere l'uomo, fa cadere l'umanità. Adesso non andiamo avanti a leggere perché, vabbè, però lo diciamo perché per più in avanti qualcosa si conosce di Sansone. Però a questo punto c'è un altro passaggio di Sansone importante, no? Quando Sansone, a parte che adesso non tornerà più da questa donna, però è chiaro che lui si innamora di un'altra donna questa volta, e si innamora di quella famosa Dalila. E infatti il libro di Sansone è impegnato sui due innamoramenti, sul primo, che è questo, il secondo, quello di Dalila. Ma è interessante, perché è impegnato su due innamoramenti? Perché appunto la storia di Sansone è una storia che ha come sottofondo Genesi, cioè sempre la grande tentazione che distoglie l'uomo dall'obbedienza a Dio. Quello di Dalila è il più grave. Perché? Perché ovviamente ormai Sansone è diventato l'uomo temuto, perché è l'uomo forte, è l'uomo invincibile. E i filistei non si sanno spiegare come mai quest'uomo è così invincibile. L'hanno provato di tutto, ma non riescono a debellarlo. Allora, a un certo punto, ovviamente, l'intuizione malefica. Però attenzione, il demonio alla fine è identificato da chi in questi testi? C'è un superamento, non più dalla donna, dall'uomo. Perché sono i capi dei filistei che hanno condizionato la prima donna. Adesso di nuovo sono i capi dei filistei che vanno ancora adesso da Dalila e la convincono a fare. La convincono ancora una volta a sedurre Sansone, perché confida a lei da dove gli proviene quella forza. Allora, Dalila si dà da fare, incomincia, e per ben tre volte, due o tre volte, Sansone riesce a prendere in giro.
È interessante, perché beh, questo passaggio lo possiamo sentire, no? È molto bello. E qui?
In seguito, Sansone, allora, i principi dei filistei andarono da Dalila e le dissero: seducilo per sapere quale sia il segreto della sua grande forza e con quali mezzi potremmo avere ragione di lui per legarlo e ridurlo all'impotenza. Noi ti daremo ciascuno 1100 sicli d'argento. Allora, qui è chiarissimo, no? Come il diavolo, lo spirito maligno, è identificato con i capi dei filistei. E viene bene in questo testo identificarli, perché? Perché sono i capi dei popoli idolatri, perciò è il regno di Satana. Quindi il diavolo ancora una volta ci prova. Allora Dalila disse a Sansone: ti prego, svelami qual è il segreto della tua forza, con quali mezzi potresti essere legato e ridotto all'impotenza. Rispose Sansone: se fossi legato con 7 corde di nervo fresco, non ancora essiccato, perderei la mia forza e sarei come un uomo qualunque. Subito i principi dei filistei inviarono a Dalila 7 corde di nervo fresco, non ancora essiccato, e Dalila legò Sansone. Nella stanza intanto c'era, pronta ai suoi cenni, gente in agguato. Poi Dalila gli gridò: i filistei ti assalgono, Sansone! Ma Sansone distrusse i legami come si volatizza un filo di stoppa. E così il segreto della sua forza non fu svelato. Dalila: ti sei preso gioco di me, mi hai raccontato una menzogna, ma ora dai, dimmi, con che cosa potresti essere legato? Se davvero fossi legato con funi nuove mai adoperate, perderei la mia forza e sarei come un uomo qualsiasi. Subito Dalila prese delle funi nuove, le legò e poi le gridò: i filistei ti assalgono! Ma egli distrusse le funi che legavano le sue braccia come se fossero un filo. ancora una volta ti sei preso gioco di me, mi hai raccontato menzogne. Ma dimmi, con che cosa potresti essere legato? Vedi, se tu fossi capace di intrecciare le 7 trecce della mia testa e tu mi fissassi con il battente della porta, perderei la mia forza e sarei come un uomo qualsiasi. Fattolo addormentare, intrecciò le 7 trecce della sua testa, le fissò con il battente e poi gridò: «I filistei ti assalgono!» Ma Sansone, svegliatosi da sonno, strappò via il battente, il traliccio, e Dalila allora si mise a gridare: «Ma come puoi dire che mi ami se il tuo cuore è lontano da me? Questa è la terza volta che ti sei preso gioco di me!» Essa lo soffocava con le sue parole e lo tediava tutti i giorni, finché Sansone le aprì tutto il suo cuore, bravo, e gli disse: «Il rasoio non si è mai posato sulla mia testa, perché io sono un nazireo di Dio fin da quando ero nel grembo di mia madre. Se venissi rasato, la mia forza se ne andrebbe». E poi sappiamo, lo fa addormentare e chiaramente Sansone perde le sue forze. Ma non è da sottovalutare questo testo, appunto, potrebbe essere un raccontino così, no? Ma non è così. È proprio un racconto improntato, ancora una volta, dicevo prima, sul libro di Genesi. È la vicenda del peccato. È il peccato inteso così, quando questa forza ti strappa dall'obbedienza a Dio. Questa è la forza del peccato. E Sansone cade in questo tranello. Sansone si lascia distogliere dall'obbedienza a Dio. E il taglio dei capelli, appunto, non è da prendere semplicemente come una favola, perché la rasatura del capello non doveva essere fatta perché? Perché era un consacrato a Dio. Ora, tagliare i capelli cosa voleva dire? Voleva dire tradire la consacrazione, è il peccato. Quindi Sansone si indebolisce, è chiaro, perde le sue forze. E allora? Allora comincia a essere preso in giro. Tutti si prendono gioco di lui, addirittura lo accecano, lo lasciano in prigione, lo mettono a girare cosiddetta la ruota del mulino o dell'acqua, proprio lo trattano ormai così, perché tanto non ha più la forza. Se non che i capi dei filistei, con questo atto, si sono fatti una convinzione. Avete visto? Il nostro Dio è più forte del Dio che guidava Sansone. Avevano vinto, ancora una volta. Perciò, ancora una volta, era giustificata l'oppressione al popolo di Israele. Sansone questo lo sente, e lo sente come la sua colpa, finché un giorno i capi decidono di prendersi gioco pubblicamente di Sansone, però nel tempio del loro Dio, per mostrare come veramente il Dio di Israele era stato sconfitto. E ora ecco il grande momento. Il loro tempio pieno di gente, Sansone viene portato da un ragazzino, l'ha preso in giro. Lui, l'uomo forte, l'uomo che era indistruttibile, adesso deve essere accompagnato da un ragazzino umiliato. E cosa doveva fare? Il ragazzino doveva giocare il mare con Sansone davanti a tutti, e tutti avevano motivo per prenderlo in giro, ma soprattutto per dire: avete visto, il nostro Dio, non il Dio di Israele. Se non che Sansone sente la sfida, non tanto contro se stesso, ma contro Dio. Sansone capisce che ha sbagliato, capisce il suo peccato, si pente. Allora dice al ragazzino: fammi toccare le colonne centrali di questo tempio. E il ragazzino avvicina Sansone alle due colonne. E allora, ecco, abbraccia le due colonne, no? E poi la sua preghiera, l'invocazione a Yahweh, perché ancora una volta, per l'ultima volta, le di ascolto a salvezza di Israele. E sicuramente Sansone sente dentro di sé il ritorno di Dio, perché sente che gli stanno venendo le forze. E allora il grido: muoia Sansone con tutti i filistei, scuote le colonne, il tempio crolla e tutti sono morti. Sansone ha liberato Israele dai filistei. Lo so, potrebbe sembrare un racconto, una favola, ma ha un senso profondo. È proprio questo, no? Il senso è questo, che la forza di quell'uomo non era tanto una questione, diciamo, di forza bruta. La forza di quell'uomo era la sua fedeltà a Dio. E quindi la sconfitta dei filistei, che cos'è? Ancora una volta Yahweh che sconfigge l'idolatria, certo, incarnata nei filistei, però la forza di Dio che sconfigge l'idolatria, incarnata di nuovo nella forza di Sansone, l'uomo che sin dalla nascita doveva essere consacrato a Dio. Dio, possiamo dire, è vincente, però se analizziamo bene il testo, questo testo, no? Non dobbiamo paragonarlo pari pari, mi raccomando, però nel suo compimento capiamo il senso. E Sansone muore, ma muore nella fedeltà a Dio per l'opera di Dio. Sansone muore e dice: io muoio, ma per fare che cosa? Per portare a compimento l'opera che mi hai dato. La morte di Sansone è liberazione di Israele, portato a compimento la morte di Gesù. Il senso è, non le stesse diciamo circostanze, perché Gesù è stato fedele fino in fondo, ma il senso di questa morte trova il suo compimento nella morte di Gesù. Gesù che muore sembra sconfitto, ma mentre muore Gesù è chiaro che la sua morte sconfigge la forza del diavolo, i filistei. E questa sconfitta è per sempre, perché il diavolo comunque è sconfitto da Gesù. Nel momento in cui Gesù muore, Gesù acquista vita, risorge, perché da quel momento diventa la sua presenza sconfitta del diavolo. Così come quel tempio è crollato, ha ucciso i filistei, la morte di Sansone ha portato il risorto, la liberazione di Israele. Ecco, quindi con questo episodio di Sansone si chiude il libro dei giudici. Però il libro dei giudici ha anche delle appendici che non si sa bene perché siano state messe lì, ma non stiamo adesso ad affrontare. Se volete leggetele, però sono delle appendici che hanno già in se stesse del confuso, no? Infatti non si sa neanche in che epoca collocarli, non si sa neanche perché le hanno messe lì. Sono un po' così, dei piccoli episodi che ancora una volta vogliono in qualche modo sottolineare però una cosa importante, che è appunto la finale,
del libro, ed è un commento triste, ed è questo: il libro dei giudici finisce proprio tristemente, no?
Finisce così, dopo le appendici, a quel tempo non c'era re in Israele e ciascuno faceva quello che più gli piaceva. Non c'era una guida, un disastro. Quindi il periodo dei giudici con Sansone, ovviamente, si chiude così. L'ultimo che è riuscito a liberare Israele, ma da quel momento in poi il disastro. Ciascuno faceva quello che gli piaceva. Questo testo, che si conclude così, ha comunque un suo riferimento. È certo che ha un suo riferimento. Dove? La Torre di Babele. Nella Torre di Babele cosa succede? Succede che l'uomo decide di costruire una torre che tocca il cielo. Che cos'è? È l'idolatria. Cosa fa Israele? Si dà l'idolatria. Ma quella torre che arriva fino al cielo crolla. E cosa produce quella torre costruita fino al cielo che crolla? Il disordine. Il libro di Genesi, quando racconta la torre di Babele, la racconta così. E alla fine gli uomini furono dispersi perché non si capivano più tra di loro. Su questo schema la finale dei giudici. Mancava un re, ma ovviamente sottinteso, chi è il vero re di Israele? Se vi ricordate, l'aveva detto Giosuè. Chi è il vero re di Israele? Dio, Yahweh. Tu hai perso Dio perché hai voluto costruire una torre che arriva fino al cielo, ma questa torre ti è crollata perché sei diventato schiavo di altri popoli, non hai capito? E tu sei disperso, sei disorientato, non hai nient'altro di riferimento, una bruttissima condizione. Sansone sì, distrugge i Filistei, ma intanto Israele, orgoglioso di questa vittoria, si dimentica ancora di Dio. E ciascuno fa quello che gli piace, il disordine. Ecco, così termina appunto questo periodo. Che ripeto, è un periodo che non si sa bene come collocarlo, però se è vero che la data della monarchia comincia grosso modo verso il 1200 al massimo, no? Massimo, questo periodo chiaramente è antecedente, quindi è un periodo che andrà tra il 900, il 1000 e andiamo avanti fino a un secolo, no, 100 anni prima. Ecco, questa è un po' la collocazione di questo periodo storico che adesso ci introduce appunto con il periodo di Samuele, il quale ci farà approdare verso il 1200 al primo re, che appunto sarà Saul, il primo re di Israele. Ecco, però questa sera questo episodio di Sansone, che è quello che ha guidato un po' la finale, è di ispirazione, diciamo, della scuola che ha scritto Genesi, proprio per ridarci ancora una volta un messaggio. Il famoso peccato originale non è un peccato che è stato compiuto una volta per sempre. Ma il peccato originale vuol dire che è una situazione che si ripeterà continuamente nella storia dell'uomo, perché è un peccato che sta all'origine dell'uomo, ma l'origine dell'uomo non è un'origine temporale, cioè in quale secolo. No, l'origine dell'uomo sta nella struttura fondamentale dell'uomo, nel suo cuore. Infatti, questi episodi ci stanno dicendo cosa si sta ripetendo qua. Si sta ripetendo lo schema del peccato originale, che però incide nella storia, che però incide nella vita dell'uomo, perché appunto tutto questo avviene dentro nel cuore dell'uomo. E quindi vorrei ripetere questa sera una cosa importante, no? È vero che la dottrina ci ha sempre insegnato che nel battesimo viene tolto il peccato originale, ma non è vera questa cosa. Non viene tolto il peccato originale, ti viene data una forza per combattere il peccato originale, ma il peccato originale non viene tolto, sarà sempre una forza che ti insidierà. Tu devi solo fare attenzione a combatterlo, a non cedere. Il battesimo ti dà questa luce, il battesimo ti dà questa forza, ci siamo. Ma dire che il battesimo cancella il peccato originale è una cosa impropria, non sta così, perché altrimenti non dovremmo capire come mai Gesù è stato tentato. E Gesù non è stato tentato nella logica delle tentazioni comuni, guardate che le tentazioni di Gesù sono esattamente il peccato originale. Perché? Perché la tentazione di Gesù cosa andava minando? Andava minando il fondamento dell'uomo, cioè l'obbedienza a Dio. Quindi il peccato originale è quello lì, è quella forza che va minando in te l'obbedienza a Dio. E Gesù, la cosa incredibile, Gesù viene battezzato nel fiume Giordano. Tu sei il figlio prediletto, tu sei il mio figlio prediletto, e in te ho posto la mia compiacenza, pieno di Dio. Quindi così è l'uomo davvero integro. Lo Spirito Santo lo spinse nel deserto per combattere contro il diavolo, per essere tentato. È bellissimo perché il Vangelo ti dice per essere tentato. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che la tentazione del peccato originale viene proprio esattamente dopo che Gesù si è sentito dire tu sei il mio figlio prediletto. Quindi il peccato originale è una forza che comunque ti insidierà, e ti insidierà sempre più forte nella misura in cui tu più fortemente vuoi essere obbediente a Dio. Perché il peccato originale è lì, vuole distruggerti l'atteggiamento di obbedienza a Dio. In questa serata l'immagine è Sansone che tradisce il suo nazirato, la consacrazione di Dio. È il peccato originale. Ecco, io consegno questa finale sperando che sia stata chiara anche questa sera, no? E poi la prossima volta, chiudendo questo altro ciclo, faremo appunto quel librettino di Ruth, che è un libretto molto bello, molto semplice, 4 capitoli, e poi vedremo come fare per fare l'altra serie. Va bene. Se c'è qualche chiarificazione.
Ma alla fine, quando hai detto, ricordavo che c'è da disordine, c'è per niente. Si può collegare quanto Gesù, guardando le folle, disse se potevo senza pastore?
Sì, sì, pienamente. Pienamente. È proprio questo concetto che ha il suo compimento proprio lì. Che tra l'altro in Gesù è ancora più grave, perché in effetti al tempo di Gesù i pastori c'erano, caspita, erano anche meno organizzati, c'era il sinedrio, quindi così i sommi sacerdoti, i farisei, gli scribi, c'era tutto l'apparato delle guide. Quindi il problema per Gesù diventa ancora più profondo. Ci sono le guide, ma non guidano più verso la verità. Sono pecore senza pastore. Questa volta non per volontà del popolo, bensì per incapacità delle guide. E anche qui no, mancava un re, mancava guida. Allora, a quel tempo, mancava la guida fisicamente, perché appunto era così. Al tempo di Gesù mancava la guida intesa proprio come qualità. Non è più la guida che ti dice la verità, ti inganna. Sepolcri imbiancati, razza di vipere, no? Guide cieche e avanti così. Però la condizione è quella, pecore senza pastore. Vaghiamo, è un vagare. E purtroppo vedete che questa condizione però si ripete continuamente, eh? È una costante nella storia. Il popolo è soggetto a questa pericolosa situazione, no? Di non avere il punto di riferimento e di conseguenza non voglio ancora ripeterlo perché se lo dico però lo ripeto lo stesso. Era quello che Benedetto XVI aveva detto prima che andasse via. Attenti che la Chiesa è in balia del relativismo. Eccolo qua.
Perché
allora
c'è perché non rimanere e combattere. Era solo. Ma solo no. Era la forza dello spirito. Aveva tanto di prendere.
Bisognerebbe affrontare il prima.
Essenziale,
no?
La forza dello spirito,
non ci vuoi. Va capito comunque, sì, è vero, quello che dici è vero. Va capito.
Un incontro mirato. Un incontro al miracolo.
Non è mica detto che non lo si faccia. Non è mica detto che non lo si faccia. Perché è importante anche capire questo.
Anche perché comunque è stata svenduta,
sì.
Cioè non è stata valorizzata per quello che può dare lui.
Certo.
Mentre la parte mediatica di Francesco è quella che attira di più.
Però sicuramente a lui si è mancata poi, non so. Allora questa fiducia a un certo punto nello spirito si è sentito un po', cioè solo.
Io posso dire, potrei dire per adesso, poi se sarà l'opportunità di approfondire, ma io la potrei leggere e se penso che c'è un bellissimo passaggio nel Vangelo dove si dice e quando non vi vorranno, non vi ascolteranno, scuotete la polvere dei vostri calzari e andatevene. Allora sappiate che negli ultimi mesi e nell'ultimo anno anche Benedetto ha sempre ricevuto opposizioni da molti cardinali, specialmente in Germania. Ormai si stava diffondendo questa abitudine, no? Di fare opposizione ai suoi insegnamenti. E questa cosa ha fatto maturare in lui questa decisione. E quindi, poi si dice, vabbè, l'età, la malattia, ma non è vero, quelle sono componenti che ci sono, perché ci sono, in effetti ci sono, no? Ma la rettitudine di Benedetto è stata proprio questa, che ha letto tutto alla luce, secondo me, da quello che, ma sicuramente così, altrimenti non avrebbe detto. Adesso io aiuto la Chiesa in questo modo, pregando, e non avrebbe detto questo, perché ha visto che la Chiesa era in pericolo. E quindi ha visto però che la sua azione ormai era in continua opposizione, non tanto dalla gente, quanto dai suoi collaboratori, dai cardinali.
diventato
obbligato. Sì, più che obbligato, lui ha fatto questo atto di applicato, secondo me, questa pagina bellissima del Vangelo, no? E quando vedete che non siete accorti, scuotete la polvere dei vostri calzari, no? Perché lui avrebbe dovuto fare un atto di imposizione su questi cardinali. Non ha fatto, non era nel suo stile, perché Benedetto è nobile, non della nobiltà stupida, la nobiltà interiore, quella nobiltà che può essere solo in chi è umile. Non c'è nobiltà nel superbo e neanche nell'orgoglioso. C'è umiltà, c'è nobiltà, ma dove c'è umiltà? E Benedetto è così.
E il popolo cristiano
non ho capito.
No, però voglio dire, secondo lui, cioè, probabilmente quello sopra lì era,
sì,
ci avrà magari senz'altro
sì, sì, senz'altro, questo sicuro. Questo sicuro, e continua a farlo. Questo sicuro. Perché Benedetto è anche così. È veramente la figura più, direi, più eloquente ormai per la Chiesa di questi tempi, però non l'hai capita.
Ma non è neanche detto, non è neanche scritto. Questo è quello che hai detto lei questa sera, leggendo gli ordini di informazione, eccetera, eccetera.
No.
No.
Perché gli ultimi, questo te lo può dire, no? Leggendo i suoi ultimi atti, no? Che si intende, le sue omelie, le sue catechesi, erano tutte in questa direzione, le ultime, l'ultimo periodo. Perciò capisci che aveva dentro questa sofferenza, no? Perché vedeva la Chiesa, appunto, in balia del relativismo. Ma perché? Perché non c'era più il punto di riferimento. E quelli che avrebbero dovuto far convergere nel punto di riferimento facevano una dispersione. È una tragedia quella che è stata per lui, secondo me.
Ma anche per noi.
Sì.
Perché ci è venuto a mancare.
E lì era un riferimento certo, però vedete, quando manca un riferimento ciascuno fa quello che vuole. Sì, l'ho detto anche tante volte, facile dire che il Papa è successore di Pietro. Calma ragazzi, calma, il Papa è successore di Pietro a una condizione: che continui la tradizione di Pietro. Vedete questo discorso, l'aveva già fatto lui stesso quando era ancora cardinale, e quindi era molto lucido su questa cosa. E lui come ha vissuto il suo pontificato? L'ha vissuto facendo attenzione a non tradire la tradizione degli apostoli, quella tradizione degli apostoli che non si svende alle situazioni sociali ed economiche della gente. Ecco perché era considerato l'uomo che non è popolare, che non entra in rapporto con la gente. Ma Benedetto aveva una dolcezza incredibile, però era una dolcezza nobile, non era banale. È la dolcezza dello spirito. E quindi anche questa distinzione, attenzione, che il successore di Pietro non è che te lo fai perché ti impongo le mani, perché i cardinali ti eleggono papa, assolutamente. Tu sarai il successore di Pietro se mi dai la dottrina degli apostoli, se no mi tradisci. Tradisci Pietro, tradisci il messaggio del Vangelo. E questo Benedetto l'aveva detto.
Sì, però ad esempio, vabbè, per me il Papa era Giovanni Paolo, perché sono cresciuta in quella, E quando hanno eletto Benedetto, era anche difficile stare dietro ai suoi pensieri, perché sono molto di valore, anche perché gli manca la parola da... E perciò è più facile adesso per molti sacerdoti andare dietro a quello che dice Francesco, perciò...
Se andiamo a ricordare, ve l'ho già detto una volta, ma è interessante ripeterlo stasera, se andiamo a ricordare solamente il primo discorso che fece da Papa, no? Che ha scombussolato parecchi, soprattutto parecchi credi, quando va a dire dobbiamo riscoprire il valore della ragionevolezza, della razionalità, ah sì, mai capito, messo a tacere quel discorso. Ma era già chiaro quello che voleva dire Benedetto. Perché il primo dono che Dio ti fa è la ragionevolezza. E la fede, se non si fonda sulla ragionevolezza, è semplicemente un'esaltazione, che non serve a niente. Quindi aveva già dato delle linee ben precise nel suo pontificato all'università in Germania. Ma ovviamente discorso così. Mi ricordo che all'epoca, quando uscì questo primo discorso, abbiamo fatto almeno 2 o 3 incontri di approfondimento su questo incontro, su questa parola di Benedetto, no? Perché era importante capire, lui stava mettendo il fondamento del suo pontificato, della sua dottrina, che poi era quella, alla fine era quella della tradizione degli apostoli. Chiaramente, perché c'era quel famoso se vuole. Chi mi vuol seguire? Aspetta, è la tua ragionevolezza che lo deve decidere, non l'infatuazione. Altrimenti, idolatria. È uno degli aspetti che Benedetto tratterà nei suoi ultimi momenti, sarà proprio ancora questo, l'idolatria. Ecco, questa è un po' la figura di questo grande Papa che ha segnato veramente la storia, ma ha segnato come? Ha segnato richiamando la necessità di ritornare alla tradizione degli apostoli, perché quella è la missione della Chiesa, altrimenti non c'è neanche l'opportunità della fede. È così il vostro impegno.
E non potevi imporci.
No?
Perché no?
Perché c'era quella parola lì che secondo me ha guidato tutto. Se non siete accorti, scuotete la coda dei vostri capelli. Ma poi si aggiunge un'altra cosa che ho citato parecchie volte, no? Quando appunto diceva, era una cosa che secondo me guidava sempre il suo agire, perché la ripeteva anche nei suoi discorsi, nei suoi catechismi, no? E quando avete fatto tutto, dovete dire ancora, siamo servi con te.
E spesso non generava per qualche momento di San Paolo.
Sì, lui era molto paolino.
Spesso.
Certo.
Parlava di San Paolo, si riferiva a qualche momento di San Paolo.
E quindi è veramente un grande Papa. E quindi, vabbè, però è un Papa dello spirito.
Certo, rimane nella storia questo atto che mi ha fatto di mettersi, rimane nella storia. E perché questo Papa ha detto il mio pontificato durerà 2 o 3 anni? Non l'ho capito io poi. Durerà 2 o 3 anni, ha detto.
Sì, parecchio.
Ma sì, è vero, ha detto che durerà poco, 5, 7, 6 anni e ne sono già passati 3 o 4.
Sì, ma da poco ha detto 2 o 3 anni. Sì.
Ma da come l'ha detto sembra che lui si aspetti, lo faccia un po', eh? Da
sì.
Come l'ha detto.
Sì, ma diciamo, era anche il terzo... Era uno dei segreti...
Allora, Gesù
ha svelato tutti i segreti che potevano essere per l'uomo. Non ho capito perché devono far dire alla Madonna i segreti, non lo so.
Ce ne sono 10 che si
ma che giochiamo a nascondino, giochiamo.
Ma forse perché Maria è un pochino più essendo madre, no?
Perché scrive in padre.
È un pochino più vicino a noi, no? Come umanità, dico bene.
Sì, è questa cosa qui che abbiamo modificato che dura 3-4 anni, ma lascia perdere, non dico neanche.
Ma
magari un buon Dio.
Cioè, io penso che tutto quello che avviene è chiaramente guidato da lui, e su qui non ci piove. Avete sentito questa sera quante cose che apparentemente sono urtanti, però Dio passa. E passa con i suoi progetti, con le sue storie, certo, questo fuori dubbio. Ragioniamo invece dal punto di vista umano. Cioè, umanamente, ecco, tante cose sono dubbie. Sono... Poi sì, che Dio passi anche da lì, sicuramente. Non
c'è dubbio. Quindi lei pensa che anche queste difficoltà del popolo italiano con tutte queste nostre problematiche può essere imputata a un nostro rifiuto nel confinare il
sicuramente
ci potremmo evitare molte sofferenze
sicuramente sì
a livello sociale, politico
sicuramente sì ma questo è l'annuncio del Vangelo però
veramente siamo ginocchi siamo veramente piegati
perché abbiamo fatto un sacco di idoli.
Da che cosa? Il problema di questi lametti è che non si riesce in parola,
ma da che cosa siamo chiamati? Da cosa siamo chiamati? Da quelle forze che abbiamo detto con le nostre forze. Siamo chiamati da loro. Amaleciti, Moabiti, Filistei, Ammoniti, adesso diciamo il denaro, il potere, tutte queste cose qua che noi abbiamo quasi direi abbiamo consegnato loro la riuscita della nostra vita e quando ci siamo consegnati totalmente è quel collo, non ci piegano, siamo schiavi.
Sì, però ribadiscono sempre che la nostra Costituzione è basata sul lavoro, l'Europa che rinnega le radici cristiane è sempre un circolo chiuso, però c'è anche all'interno della Chiesa.
Sì, certo.
Sì, c'è un punto veramente.
Sì, certo. Allora questa ultima parte la lasciamo non come una cosa dottrinale, mi raccomando, però è una chiarificazione. Ribadisco, Benedetto probabilmente è il più grande papa di questi ultimi tempi della sua vita.
Il Papa 23, Giovanni Papa 23.
Ma siamo già in un altro tempo, siamo negli anni 60. Non parlavo di quest'ultimo decennio, diciamo.
Sì, ho capito. Ma
è... Beh, Giovanni aveva una...
Un carisma.
Una buona intuizione. Però anche lì è stato stravolto.
Perché?
Il Concilio Vaticano II è stato stravolto. Lui l'ha fatto con intento, non l'ha portato a termine, perché non è morto prima. Meno male che c'era Paolo VI dopo, altro papa importante in questo tempo della Chiesa, e perché ha cercato di ridare l'indicazione giusta alla Chiesa, che ormai il Concilio aveva, come dire, quasi devastato, no? E guardate che nel Concilio ci sono state molti scontri, no? Dal Concilio viene fuori il famoso Lefebvre. E non è messo del caso Lefebvre, non è il diavolo, è Lefebvre, attenzione. Lefebvre è una voce che deve essere ascoltata. Chiaro, non ascoltata è andata l'esasperazione, per forza. Ma deve essere ascoltata, perché era perfettamente in linea con Paolo VI. Però hanno vinto gli altri.
al momento i cardinali vogliono dire turisti, no? Avventurieri, quello di dare alla Chiesa questa apertura, questa dimensione che deve, e stiamo portando i frutti. Siamo in un po'. Quindi Giovanni XXIII ha avuto un'intuizione bellissima per quel momento, no? La Chiesa aveva bisogno di una ristrutturazione. Paolo VI aveva dichiarato bene che cosa doveva essere ristrutturazione, non tanto l'aggiornamento, ma il rinnovamento, insisteva Benedetto, insisteva Paolo VI. Ma cosa è che ha vinto? Ha vinto l'aggiornamento. E il rinnovamento? E il rinnovamento non c'è stato. Tant'è che Paolo VI a un certo punto dice: in Vaticano c'è il fumo di Satana. E da lì ha finito. Però Paolo VI è un altro, non troppo, ma sulla linea di Benedetto. Paolo VI è stata una bella figura, come padre.